Buongiorno, siamo un gruppo di donne, ci presentiamo Loredana,
Lorenza,
Marina,
sono Sasha,
Rosanna,
Emanuela.
Ecco, noi qui siamo oggi riunite, mi sembra di essere, perché...
Come?
Sembra messa se ci siamo oggi qui riuniti.
Tutto fuorché messa, siamo assieme, sì, appunto, perché volevamo fare una trasmissione al femminile di quella che viene fatta normalmente al giovedì da Claudia e Francesco. Scusate l'emozione, però è la prima volta, per cui portate un po' di pazienza. Cioè, volevamo fare al femminile i discorsi che normalmente sentite fare in versione maschile al giovedì. Allora, ognuna di noi ha portato un qualcosa secondo il proprio sentire, il proprio modo di essere, e volevamo così dare il nostro contributo, insomma. Ecco, vuoi dire qualcosa?
Io volevo aggiungere qualcosa. Oggi, questa trasmissione, stranamente, noi dovremmo ricoprire due etichette. L'etichetta di essere donna e l'etichetta di essere pagane. E questa cosa mi ricorda un po' una battuta del film di Moretti. Dimmi qualcosa di sinistra. Qua qualcuno odia, dimmi qualcosa di pagano. Ecco, io ho un personale rifiuto, non prendetela come una sconfessione della presentazione a Loredana, ma un personale rifiuto di sentirmi incasellare in qualche modo in una categoria. Io sono io, tutti i giorni dell'anno, tutti i momenti, qui in radio, quando lavoro, quando mi confronto con la gente. Non posso scindere da me una parte, e quel giorno è attiva solo quella parte. L'8 marzo sono solo donna, il giovedì qua sono solo pagana, quando sono la mia madre sono solo una figlia. E che un po', se vogliamo, e rientriamo qua nel tema della donna, un po' uno dei problemi che le donne hanno sempre vissuto, quello di non essere persone, ma di essere un ruolo, di essere qualcosa per qualcuno. Richiamandomi a discorsi che ha fatto per esempio tanto tempo fa Claudio anche in trasmissione sulla famiglia, dei ruoli, la famiglia delle persone, la maggior parte di noi ha la tendenza, per capire meglio gli altri, di infilarli dentro una categoria, un qualcosa, no? Ecco, non è che mi piaccia molto, io sono una persona sempre pagana, sempre donna, sempre lavoratrice, ma tutt'uno. Per farvi capire forse un po' meglio, mi viene in mente un po' la scena di... Tanto così un attimo per sciogliere così l'incontro. Mi viene in mente un film, non so se l'avete mai visto, Pazza di Barbara Streisand, che è la storia di una donna americana, che uccide, che fa la prostituta di alto bordo, uccide uno dei suoi clienti che la vuole ammazzare, quindi lei giustamente si difende, la famiglia da cui lei si è staccata interviene per farla dichiarare non capace di intendere e volere, quindi per evitare un processo che per loro sarebbe stato uno scandalo. Nel corso del processo, per determinare se lei è capace di intendere e di volere, lei fa un discorso al giudice e a tutti quelli che sono là. Ah, io lo so, dovrei sempre essere una brava figlia per mia madre, una brava moglie per mio marito, una brava imputata per il giudice, dovrei essere una brava paziente per il medico, dovrei fare tutte queste cose, io lo so, ma io non sono una figlia, una moglie, un'imputata, una paziente. Io non sono l'immagine che voi avete di me nella vostra mente, io sono qualcos'altro. Riuscite a capirlo questo? Ecco, questo secondo me può essere anche un punto di partenza, no? Riusciamo a capire cosa siamo davvero, al di là delle categorie, al di là degli incasellamenti. E vorrei fare poi, per inciso, non c'entra niente, ma dovrei fare un annuncio, visto che qua non ci sono Claudio e Francesco. Ricordare così un appuntamento domani sera, proprio visto che ci siamo presi la trasmissione, almeno gli dobbiamo questo annuncio. Domani sera ci sarà uno dei soliti incontri che si terrà a Marostica, presso la sede di Via Montello 66, che è sulla statale che da Marostica porta a Bassano. E sarà il quarto incontro con della vita nel mondo dell'essere natura che riguarderà la meditazione. E adesso via libera ai primi interventi.
Cioè, io prima, quando ho fatto la presentazione, non volevo incasellarci.
No,
che
ci intendevo
no,
te.
No, nel senso che io non mi metto nessuna etichetta, né di pagana, né di niente, insomma. No. Però quello che a me ha interessato da subito nelle trasmissioni che ho seguito del giovedì è stato un principio, ed è il principio che condivido in pieno, che è quello della difesa della libertà. Della libertà in senso assoluto, insomma, no? Cioè, quello che io ho sentito come vero, come mio, è stato proprio questo. Poi all'inizio io ho avuto dei conflitti anche con queste cose, mi sono anche scontrata, voglio dire, no? Perché nel frattempo avevo fatto anche un percorso altro, diciamo, per cui mi trovavo a dovere mediare le due cose, no? E però dentro di me risuonava le parole che sentivo, anche nei modi così che a volte sembrano violenti, che a volte che sembrano avere una violenza, ma la violenza è veramente per liberare la libertà, diciamo, ecco. Adesso mi perdo un po'. Li sentivo che dentro di me avevano una risonanza uguale, cioè secondo me la vita si basa e cresce ed è appunto perché è libera, diciamo, per cui sentire un paladino della libertà, diciamo, a difesa di tutte le libertà, mi ha fatto riscoprire insomma qualcosa dentro di me, e di lì ho iniziato un percorso. Non per questo però mi metto l'etichetta di pagana o rimango sempre a Loredana e punto, insomma, non ho nessun'altra etichetta da mettermi, ecco.
In effetti la mia risposta o il mio intervento, che apparentemente poteva essere in contraddizione, era in realtà una risposta a un intervento che c'è stato martedì alla trasmissione di Franco, quando la Sasha e Claudio hanno discusso un po' con Franco di quello che è avvenuto. Giovedì finalmente posso sentire le donne pagane. Ecco, è una risposta che qui oggi sentirete la Loredana, la Lorenza, la Manuela, la Sasha, cioè sentirete delle persone, delle voci, delle persone, cioè se io mi sono trovata bene con la Loredana, bene con la Sasha, non è perché la Loredana è donna, la Sasha è donna, non mi trovo bene con Francesco perché è uomo, perché ho sentito con voi delle assonanze, un comune sentire, una comune sensibilità a quello che le sollecitazioni che dal mondo ci vengono, e che sono cose che abbiamo in comune tra noi, ma anche con gli altri, anche con Francesco, anche con Claudio, anche con Franco, anche con le mille persone che abbiamo incontrato in questi mesi, in questi anni, e che non fa differenza se siamo uomini, donne, mezzi e mezzi o che altro.
Vuoi parlare?
Individui. Sarò breve. Ho visto questo bel sole, volevo farmi un sonnellino nel giardinetto qua fuori. Sull'erba.
Taglia cespuglio elettrico che va tutto a lei, quindi.
Ecco.
Non so quanto.
No, intanto penso, io non sono senza parole, vabbè. Detto proprio così sinceramente, che cosa ci siamo preparate? Cosa abbiamo portato oggi?
Noi.
Io ho portato noi. Un racconto piccolo, breve, così stringatissimo, è una cosa che ho scritto io, pure quella piccola, perché tanto mi do fastidio. Da dove iniziamo?
Chi inizia?
Come volete, io ho portato dei dialoghi.
Comincia tu allora.
Comincio io, sono parecchio emozionata comunque, va bene, dai.
Allora,
io ho portato Pavese, dialoghi con Leucò. Leucò è una ninfa, praticamente, è una ninfa del mare, e Pavese, attraverso questi dialoghi che fa fare a diversi personaggi, diciamo, mitici, ripercorre tutti i miti, appunto, e li legge a modo suo, diciamo. Lui è un pessimista, però è sempre ricco di spunti, comunque, voglio dire, si trova sempre da capire qualcosa nonostante la sua visione pessimistica della vita. ce ne sono, non sapevo quale scegliere. Alla fine poi ho preso Edipo e Tiresia, sono dialoghi brevi, insomma, e provo a leggere questo. Allora, intanto comincio leggendo per esteso il nome di Edipo Tiresia, poi farò E-T perché sennò diventa pesante il discorso. Ecco. Allora, Edipo, vecchio Tiresia, devo credere a quel che si dice in Tebe che ti hanno accecato gli dèi per loro invidia? Tiresia, se è vero che tutto ci viene da loro, devi crederci. Edipo, tu che dici? Tiresia, che degli dèi si parla troppo. Essere cieco non è una disgrazia diversa da essere vivo. Ho sempre visto le sventure toccare a suo tempo dove dovevano toccare. Edipo, ma allora gli dèi che ci fanno? Tiresia, il mondo è più vecchio di loro, già riempiva lo spazio e sanguinava. Godeva, era l'unico dio, quando il tempo non era ancora nato. Le cose stesse regnavano allora, accadevano cose. Adesso, attraverso gli dèi, tutto è fatto parole, illusione, minaccia. Ma gli dèi possono dare fastidio, accostare o scostare le cose, non toccarle, non mutarle. Sono venuti troppo tardi. Edipo, proprio tu, sacerdote, dici questo. Tiresia, se non sapessi almeno questo non sarei sacerdote. Prendo un ragazzo che si bagna nell'Asopo. È un mattino d'estate. Il ragazzo esce dall'acqua, ci ritorna felice, si tuffa e rituffa. Gli prende male e annega. Che cosa c'entrano gli dèi? Dovrà attribuire agli dèi la sua fine oppure il piacere goduto? Nell'uno o nell'altro. È accaduto qualcosa che non è bene né male. Qualcosa che non ha nome. Gli daranno poi un nome gli dèi. E dare il nome, spiegare le cose, ti par poco, Tiresia? Tiresia, tu sei giovane, Edipo, e come gli dèi, che sono giovani, rischiare tu stesso le cose e le chiami. Non sai ancora che sotto la terra c'è roccia e che il cielo più azzurro è il più vuoto. Per chi come me non ci vede, tutte le cose sono un urto e non altro. Edipo, ma sei pure vissuto praticando gli dèi, le stagioni, i piaceri e le miserie umane, ti hanno a lungo occupato. Si racconta di te più di una favola, come di un dio. E qualcuno così strana, così insolita, che dovrà pure avere un senso, magari quello delle nuvole nel cielo. Tiresia, sono vissuto tanto che ogni storia che ascolto mi pare la mia. Che senso dici delle nuvole del cielo? Edipo, una presenza dentro il vuoto. Tiresia, ma qual è questa favola che tu credi a buon senso? Edipo, sei sempre stato quel che sei, vecchio Tiresia. Tiresia, ti afferro, la storia dei serpi. Quando fui donna per 7 anni, ebbene, che ci trovi in questa storia? Edipo, a te è accaduto e tu lo sai, ma senza un dio queste cose non accadono. Tiresia, tu credi, tutto può accadere sulla terra, non c'è nulla di insolito. A quel tempo provavo disgusto delle cose del sesso, mi pareva che lo spirito, la santità, il mio carattere ne fossero avviliti. Quando vidi due serpi godersi e mordersi sul muschio, non potei trattenere il mio dispetto, li toccai col bastone. Poco dopo ero donna e per anni il mio orgoglio fu costretto a subire. Le cose del mondo sono roccia, Edipo. Edipo, ma è davvero così vile il sesso della donna? Tiresia, niente affatto. Non ci sono cose vili se non per gli dèi. Ci sono fastidi, disgusti e illusioni che toccando la roccia dileguano. Qui la roccia fu la forza del sesso, la sua ubiquità e onnipresenza sotto tutte le forme e i mutamenti. Da uomo a donna e viceversa, 7 anni dopo rividi due serpi. Quel che non volli consentire con lo spirito mi venne fatto per violenza o per libidine. E io, uomo sdegnoso o donna avvilita, mi scatenai come una donna e fui abietto come un uomo. E seppi ogni cosa del sesso, giunsi al punto che uomo cercavo gli uomini e donna le donne. Edipo, vedi dunque che un dio ti ha insegnato qualcosa. Tiresia, non c'è Dio sopra il sesso. È la roccia, ti dico. Molti dei sono belve, ma il serpe è il più antico di tutti gli dei. Quando si appiatta nella terra, ecco hai l'immagine del sesso. C'è in esso la vita e la morte. Quale Dio può incarnare e comprendere tanto? Edipo, ma tu stesso l'hai detto. Tiresia, Tiresia è vecchio e non è un Dio. Quando era giovane ignorava. Il sesso è ambiguo e sempre equivoco. È una metà che appare un tutto. L'uomo arriva a incarnarselo e a viverci dentro come il buon nuotatore nell'acqua, ma intanto è invecchiato, ha toccato la roccia. Alla fine un'idea, un'illusione gli resta, che l'altro sesso ne esca sazio. Ebbene, non crederci, io so che per tutti è una vana fatica. Edipo, ribattere a quanto tu dici non è facile, non per nulla la tua storia comincia coi serpi, ma comincia pure col disgusto, col fastidio del sesso. E che diresti ad un uomo valido che ti giurasse di ignorare il disgusto? Tiresia, che non è un uomo valido, è ancora un bambino. Edipo, anch'io Tiresia ho fatto incontri sulla strada di Tebe e in uno di questi si è parlato dell'uomo, dall'infanzia alla morte. Si è toccata la roccia anche noi. Da quel giorno fui marito e fui padre e re di Tebe. Non c'è nulla d'ambiguo o di vano per me nei miei giorni. Tiresia, non sei il solo Edipo a credere questo, ma la roccia non si tocca a parole. Che gli dei ti proteggano, anch'io ti parlo e sono vecchio, soltanto il cieco sa la tenebra. Mi pare di vivere fuori del tempo, di essere sempre vissuto e non credo più ai giorni, anche in me c'è qualcosa che gode e che sanguina. Edipo, dicevi che questo qualcosa era un Dio, perché buon Tiresia non provi a pregarlo? Tiresia, tutti preghiamo qualche Dio, ma quel che accade non ha nome. Il ragazzo ha negato un mattino d'estate, cosa sa degli dèi? Che gli giova a pregare? C'è un grosso serpe in ogni giorno della vita e si appiatta e ci guarda. Ti sei mai chiesto, Edipo, perché gli infelici invecchiandosi accecano? Edipo, prego gli dèi che non mi accada. Ecco, allora, non so, a voi cosa ha suggerito sta roba? Mi viene qualcosa, perché per me qui capisco che e vorrei ricollegarmi anche a qualcosa che ha fatto Lorenzoni Silvano quando ha presentato il suo libro qua, che io ho trovato in esso una frase che mi ha colpito molto e mi fa capire, cioè scartando l'idea del Dio creatore e di tutto quanto, si capisce che alla base della vita e dell'esistenza c'è una forza inconscia che permea tutto, che permea tutto l'esistente, e questa forza ognuno la chiama a modo che Pavese chiama la roccia, la famosa roccia. È l'eros, è la forza del sesso, lui dice la forza del sesso, ma praticamente è la forza della vita stessa, diciamo. Ecco, e io da questa cosa, insomma, la cosa che traggo è proprio questa, insomma. E Lorenzoni appunto diceva a un certo punto, nella sua introduzione del lavoro che ha fatto, che Platone e i neoplatonici si riallacciano a quella visione arcaica comune a tutti i popoli civili, secondo la quale esiste un retroscena, un Urgrund, dice lui, ontologico dell'universo, che non è certo un Dio, né nel senso esistenziale né tantomeno in quello lessicale, ma che è qualcosa che trascende gli uomini, sia gli uomini che gli dèi, e che sta al di fuori e al di sopra del tempo e dell'essere manifestato. E secondo me è proprio questa forza che permea tutto, insomma, ecco, che questo è il Brahma vedico, il Tao paleocinese, il numero pitagorico, eccetera, eccetera. Ecco, non so se a voi cosa ha dato questa.
A me ha colpito un po' la spiegazione del giovinetto che si butta in acqua, poi muore e dà la colpa agli dèi.
Sì.
e mi richiama un po' il discorso anche della responsabilità, cioè è inutile che per affrontare il serpente che acquattato ogni giorno c'è, che per affrontare i problemi che la vita ci riserva, ci mettiamo a pregare, pregare chi, pregare cosa. Cioè, quel ragazzo è morto perché era irresponsabile, perché non si è preso carico della sua vita, perché non si è attrezzato per la vita. È inutile dare la colpa a qualcosa che è esterno a noi. Ognuno di noi è responsabile di quello che fa, e questo Dio un po' così lontano, anche nello stesso dialogo parlano tra l'altro di un Dio che non è presente nella vita di tutti gli uomini, ma vorrei dire invece che per me la roccia è il Dio che è presente in tutti gli uomini, a cui uno può richiamarsi, che non è qualcosa di esterno a noi, è un qualcosa che è dentro noi, fuori di noi, è la forza della vita, è la forza del mondo, è la forza della terra, e quello è l'impulso a cui possiamo tornare per ricaricarci, per andare avanti, ma sempre con una responsabilità personale, cioè sei tu che devi attrezzarti a affrontare il tuo destino, non puoi demandare a qualcun altro che lo risolva per te, no?
Certo, d'accordo. Qualcun altro?
Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Sasha? No, vabbè. Altrimenti noi passiamo a un'altra lettura, magari un attimo più scherzosa. Chi parte?
Sì,
Manuela?
Sì, parto io. E, a proposito di prima, no, parlavamo di categorie. Allora, la categoria della femminilità, mi è successo l'anno scorso in gita scolastica che la guida che ci ha portato a Pompei e Ercolano, guardando noi ragazze, siamo una classe di 16 ragazze e 4 maschi, diceva, però nonostante il sonno vedo che avete fatto tempo a truccarvi, guardando molte di noi che si erano truccate. E la prof risponde, sì, sono molto femminili. Quindi la femminilità sarebbe un trucco, sarebbe il vestitino, sarebbe lo smalto sulle unghie. Però in effetti non si può mettere la femminilità e le donne tutte da una stessa parte. Però ecco, ci si prova a chiudere la donna nella cura della bellezza, dell'aspetto esteriore. Come si fa questo? Si fa con l'educazione. Appunto, io ho un pezzo qui che è tratto dalla parte delle bambine della Giannini Belotti, che è anche abbastanza scherzoso, in cui praticamente l'autrice, che lavora appunto con i ragazzi in un centro Montessori, descrive il problema di una madre. La madre viene con la bambina di 26 mesi per parlarmi di lei. Si lamenta di alcune cose che non vanno e che cita in ordine di importanza. La bambina è stata portata per 10 giorni in asilo di suore, ma la madre era stata obbligata a restare con lei perché piangeva non appena si allontanava di un passo. Dopo 10 giorni non l'ha più portata perché le sembrava che soffrisse troppo, e anche lei confessa di aver sofferto molto, e non intende riprovarci fino al prossimo anno. Poi, la bambina è aggressiva con gli altri bambini, non vuole giocare con loro e li morde se si avvicinano. La madre la sgrida e la allontana dai bambini. La bambina qualche volta fa ancora pipì nelle mutandine, la madre ne è molto irritata, alcune signore ai giardini pubblici le hanno detto che i loro bambini facevano tutto sul vasino fin da quando avevano 8-9 mesi, perché la sua non è così brava? La bambina non mangia quasi niente, si lascia imboccare ma tiene il cibo in bocca per ore, però sta benissimo e ha un peso normalissimo, come si fa a farla mangiare di più? La bambina dorme 13 ore per notte e per 2 ore di giorno, ma questo le va benissimo perché così lei sta in pace. La madre vorrebbe risolvere questi problemi al massimo in una settimana, 15 giorni, quindi è una che si prende con molta calma. E insomma entra nello studio tenendo la bambina saldamente per la mano, per quanto non ci siano pericoli in vista. Offriamo alla piccola da sedere su un divanetto a due posti adatto ai bambini, le viene messo di fronte un tavolino e le viene offerto un cestino colmo di elementi di plastica di forme diverse da infilare a collana. La bambina ne è molto felice e comincia a trafficare per conto suo, completamente assorbita dal gioco. Ecco il punto. La madre è seccata che la figlia sia immersa nel gioco perché le impedisce di esibirla per mostrare quanto l'ha educata bene, vale a dire quanto è obbediente. Inizia quindi un'azione di disturbo rivelatrice della dolce, inflessibile repressione cui è sottoposta la bambina. La madre si rivolge alla figlia col tono miagolante gnegne che quasi tutti usano con i bambini, un sorriso artificioso costante, una mimica femminile per definizione. E qui comincia la conversazione, che è anche un po' da ridere. Betta, vuoi levarti il capottino? E la bambina non risponde ma sorride. Lo vuoi tenere il capottino? Sì. È bello, vero, quel giochino? La bambina non risponde ma sorride. Allora, non vuoi levartelo il cappottino? La bambina non risponde ma sorride. Te lo leva la mamma il cappottino? Non risponde. Dillo alla mamma se ti scappa la pipì. La bambina, sì. La mamma si alza di scatto, si china sulla bambina. Vieni che ti porto a fare la pipì. La bambina fa no con la testa. Non mi scappa. Sei sicura che non ti scappa? Non risponde. Stai attenta a non far cadere i giochini per terra. La bambina non risponde. Allora ti piace quel giochino, vero? La bambina risponde di sì. Frattempo l'autrice si alza e passa davanti alla bambina che gli chiede: dove vai? Al bagno, a fare la pipì. E la bambina sorride divertita. Uscendo, allora la tizia chiede alla bambina: posso sedermi vicino a te? La bambina annuisce e si sposta per farle posto. Si guardano in silenzio e si sorridono. Ed interviene di nuovo la madre. Chi è questa signora? La bambina non risponde, la guarda e sorride. Ti piace questa signora? La bambina sì e sorride apertamente. Hai detto come ti chiami a questa signora? La bambina non risponde. Perché non fai vedere la tua borsettina alla signora? La bambina gliela mostra. Cosa c'è nella tua borsettina, Betta? Lo specchio. Glielo dici come ti chiami a questa signora? Perché non vuoi dirgliela a questa signora come ti chiami? È vero che è simpatica questa signora? Rivolta alla donna, strano, sapesse, una chiacchierona. Lo sai che il giochino è di quella signora? Non tenere un piedino sopra l'altro, Betta, le scarpine nuove si sciupano. E la bambina obbedientemente scavalla i piedi. Hai detto alla signora quanti anni hai? La bambina fa segno con le dita: 2. E l'autrice, sei una bambina grande allora? Sì, ma ogni tanto fa ancora pipì nelle mutandine questa bambina. Ti scappa la pipì, Betta? No. Vuoi la merendina? La bambina scuote la testa. Allora, il cappottino lo tieni? Il bombardamento è durato pochi minuti, ma tutto lascia supporre che le giornate di Betta siano interamente costellate da simili interventi materni, cui si aggiungono quelli della nonna a cui viene spesso affidata. Per fare una conclusione scherzosa, poi si chiedono perché crescono e alla fine segano la testa alla madre.
Questo è un classico modo di incasellare le persone senza volerle incasellare. La mamma mica gli diceva che le bambine devono essere a postino, pulitine, eccetera. No, adottava questo sistema così molto gnagnà, anche nel linguaggio che Manuela ha usato, per obbligare quel fiume, che sono i bambini, che sono dei fiumi in piena, che vogliono scoprire il mondo, a scorrere dentro due rive ben prestabilite. A ricoprire quel ruolo che la madre aveva assegnato, che la società aveva assegnato alle femmine. Direi che nel dialogo scherzo, a parte che a sentire il dialogo mi veniva voglia di andare lì a strozzare la madre, chiaramente una madre che è così presente, così soffocante, che non lascia due minuti la bambina a giocare, sì, dopo finisce male, come dice un po' estremisticamente Manuela, ma in effetti... E attraverso queste cose, attraverso cosa permettiamo di fare, cosa permettiamo di usare come gioco, cosa proponiamo come valore, tenersi pulita, perché la brava bambina si deve tenere pulita subito, soprattutto prima dei maschi. Nel racconto non c'è, ma in effetti è abbastanza abituale, diciamo, questo, no?
Io stavo facendo una riflessione sul fatto che in queste condizioni di solito si finisce per aderire all'idea del carnefice, fra virgolette, oppure, e quindi ci si convince che bisogna vivere, crescere in questo modo e comunicare agli altri queste stesse cose che ti hanno trasmesso, soprattutto per noi donne effettivamente funziona così, no? Oppure ci si ribella, oppure si fa in modo di costruire qualcosa al posto di quello che ti è stato trasmesso. Cioè, le scelte sono tre, anche perché di solito si dice che sono due, no? O ci si adatta o ci si ribella, invece non credo. Cioè, penso che la ribellione così fine a se stessa poi diventa sterile.
Bisogna costruire qualcosa in sostituzione di questo sistema educativo. Direi che questo appartiene anche a questo costruire qualcosa, e qua mi rilascio al fatto che stiamo facendo l'8 marzo oggi qua, non so se l'avete capito, ci siamo inventati che oggi è l'8 marzo per per riportarci un po' a quelle che sono state le radici storiche del, del femminismo, dell'8 marzo, i famosi anni 70. Io li ho vissuti in prima persona, data l'età, quindi ho vissuto le battaglie dell'epoca e ho vissuto la, la separatezza che in un certo momento della nostra vita abbiamo dovuto avere rispetto al mondo maschile, che non era il rifiuto del maschile in realtà, ma c'era proprio bisogno di ritrovarsi, a ripensare a noi, a ripensare a quello che eravamo, a quello che volevamo, a riscoprirci come persone, a non a riproporre sterilmente questi ruoli dalla parte delle bambine, in cui tratta ampiamente, diciamo, come veniva costruito il ruolo, attraverso questa scoperta di noi stessi e anche di fare un discorso appunto propositivo, non una ribellione fine a se stessa che poi scaturisce sempre in un atto di violenza verso se stessi o verso gli altri, ma nel cercare di scoprire una strada dentro di noi, fuori di noi, per modificare questo, per modificare non solo sul piano legislativo, cui sono state le grosse battaglie, ma sul piano culturale. Sul piano legislativo quasi tutti ricordano aborto, divorzio, ma io vorrei ricordare gli anni 70, importantissimo è stato anche il nuovo diritto di famiglia, che ha riconosciuto un ruolo diverso alla donna nella casa. C'è stata la comunione dei beni, prima la donna non possedeva un accidente di niente, c'è stata la lunga peripezia.
Possedeva la dote, dai.
Non era sua.
Le lenzuole,
proprio,
le camicie da notte.
Non era esattamente sua la dote. La dote veniva consegnata al marito in cambio del fatto che il marito si occupava della donna.
Beh,
no?
Scherzavo.
Poi io mi ricordo, anche per me mia madre aveva preparato una dote di nascosto, perché io ho sempre detto: ma cosa, io non voglio sapere queste cose, non voglio lenzuola, non voglio, quando mi sposo, se andrò a vivere mi arrangio. No? Lei silenziosamente aveva preparato la dote. Ma c'era anche proprio un'usanza da ridere, secondo me, di numero di lenzuola, di asciugamani, bisognava avere, perché il marito per tutta la vita matrimoniale non doveva più comprare lenzuola, asciugamani, cioè la donna doveva bastare per questo per tutta la vita matrimoniale. Comunque, guarda questo, c'è stata la lunga peripezia sul piano legislativo, e l'ha visto la luce solo negli anni 90, della legge sulla violenza alle donne, una grossa battaglia per trasformarla da delitto contro il costume a delitto contro la persona, il togliere le attenuanti per il delitto d'onore, il matrimonio riparatore, cioè da questo punto di vista sono state fatte miriade di battaglie, consultori, la salute della donna, ma altre battaglie più importanti sul piano culturale, cioè è inutile avere una legge perfetta che difende su certe prerogative la donna, se il mondo culturale, se la società non è pronta a recepirla, non è pronta ad applicarla. A me viene in mente un viaggio fatto in Calabria, siamo a fine degli anni 70, 78, 79 circa. Lì ho conosciuto in provincia di Cosenza una coppia, lei ligure e lui calabrese. Eravamo sulla costa tirrenica di Cosenza, tra l'altro Cosenza passava per la provincia più emancipata, diciamo, calabrese. Questa donna, per andare dal ginecologo, per andare al consultorio, per occuparsi della sua salute, era costretta ad andare in città, non poteva andare nel paese dove abitava, perché tutta la società condannava questa libertà. Quindi sul piano legislativo avevamo costruito i consultori, sul piano pratico, sul piano culturale, sul piano della vita di tutti i giorni c'era qualcosa da costruire. Ecco, là forse è scattato in me un inizio di un percorso diverso, che non era più solo di separazione dal mondo per ritrovare me stesso, ma di tornare nel mondo con i miei valori, ma coinvolgere anche tutti gli altri. Ecco, forse lì ho cominciato a considerarmi un po' strega, diciamo, da questo punto di vista, perché c'era da andare a modificare l'approccio e le idee, i valori a cui la società, la gente si ispirava, altrimenti tutte le belle leggi che abbiamo fatto allora sarebbero state poco meno che carta straccia, altrimenti i processi per stupro che si fanno oggi sarebbero ancora i processi di stupro per stupro che si facevano allora. Se qualcuno di voi ha visto il film Un processo per stupro, e quello era solo una parte tenera, vi assicuro che ce ne sono stati di peggiori, Molti svolti sono stati anche a porte chiuse per la delicatezza delle domande, saremmo ancora ad affrontare un processo per stupro come se fosse un processo alla donna, alla vittima e non un processo agli imputati. Questo quindi, per dire cosa? Ho perso un po' il filo del discorso, si vede che non sono abituata
no, quindi sono
a parlare
sono,
un po' in radio.
Sono conquiste nuove in realtà, no? Cioè nel senso nuove come posso essere giovane io o Manuela, no? Perché trasposto sul piano familiare, io mi ricordo, sembra che sto cambiando discorso, ma
no,
forse...
No, ma è sempre in linea.
Io ho sempre in mente mia madre che mi dice... Tu non sai com'era quando io ero ragazzina, perché io ero costretta con mia madre e le mie sorelle da mia madre ad andare a messa ogni sera. Che a prescindere da come la si può intendere la cosa, che positiva o negativa, questa è mia madre che parla, non sono io, per me non è una cosa positiva, era sicuramente un atteggiamento repressivo. Ora, se io sono qui a parlare oggi insieme a voi, è perché mia madre non ha fatto le stesse cose che ha fatto sua madre con me.
Perché ha imparato dalla sua esperienza, evidentemente,
sì,
qualcosa e ha portato, è cresciuta e ha portato avanti un'idea diversa e un modo diverso di rapportarsi.
Ma io penso che se veramente le cose che sono iniziate a muoversi allora fossero veramente entrate nella cultura della società, delle persone oggi, adesso, noi non saremmo un piccolo gruppo, ma saremmo di più, sicuramente. Con questo volevo riallacciarmi un attimo al discorso che hai fatto tu del fatto che sì, avevamo creato le leggi, però
il cammino è ancora da fare.
Il cammino è ancora da fare.
Il cammino è ancora da fare e ce n'è parecchio da questo punto di vista, secondo me. Cioè, per quanti progressi si possano fare, c'è sempre un punto più alto a cui arrivare. E non so, mi viene in mente così al discorso sono cose da donne, no? Quanto spesso parlando di problemi anche quotidiani, cose da donne, l'8 marzo cose da donne, i tempi della città sono cose da donne, l'assistenza familiare sono cose da donne, no? A parte queste cose, tra virgolette, no? Uno immagina l'eufemismo che si usava una volta per parlare delle mestruazioni, ma voglio dire, non sono cose da donne la vita di oggi, non sono cose da donne se mancano i servizi sociali, non sono cose da donne se non c'è l'assistenza per gli anziani. È vero che nella realtà purtroppo questi problemi per la maggior parte delle volte è demandata alla donna, ma non è un problema della donna. Se noi avessimo ragionato in questo modo negli anni 70, ma la realtà è che il divorzio non c'è, la realtà è che i valori culturali e morali sono questi, prendi atto della realtà, col cavolo. Allora abbiamo detto non prendiamo atto della realtà, la vogliamo modificare la realtà. Allora dico oggi, non voglio prendere atto che nella realtà è la donna che si occupa, diciamo, maggioranza di questi problemi. Io voglio che questa realtà si modifichi. Il problema degli orari della città è un problema di tutti, non è un problema mio perché sono donna, è un problema delle persone che vogliono avere anche i loro spazi personali, oltre al lavoro, alla famiglia, che vogliono muoversi con tranquillità. Il problema degli assistenti agli anziani non è un problema della figlia, della nipote, della sorella più giovane, è un problema della società di garantire a tutti i suoi cittadini tutto quello di cui hanno bisogno. Se riusciamo a modificare questo approccio, no? Perché siamo noi stessi alle volte che ci ghettizziamo considerando questi problemi come problemi nostri, ed esclusivamente nostri. Ecco, sì, io rivendico invece che questi problemi sono problemi di tutti e che tutti devono essere chiamati a darsi da fare, a dare una mano, a muoversi, no? Che dici?
Sì, non stavo dicendo che diciamo sempre faccio io, non ti preoccupare.
Vedi che è un po' anche colpa nostra, no? C'è un libro che ho portato qua, non leggerò dei brani perché l'ho ripreso in mano dopo tanti anni, l'avevo letto a fine degli anni 70, no? però non saprei che pezzo scegliere, sarebbe da leggere tutto. E sinceramente la mia memoria non mi soccorre nel scegliere il pezzo migliore. Il libro è Il complesso di Cenerentola di Colette Dowling ed è La segreta paura delle donne di essere indipendenti. Questa scrittrice, che è poi una studiosa oltretutto, fa così tutto un percorso sulle varie tipologie delle donne e come molto spesso le donne stesse hanno contribuito e contribuiscono tuttora a richiudersi in un ghetto, ad essere considerate un mondo a parte, al di là dello specifico fisiologico in cui chiaramente i problemi miei sono solo miei, come i problemi degli uomini sono solo suoi, ma nei problemi che non investono il fisiologico, molto spesso noi abbiamo dato una mano a questa chiusura. Quasi l'esclusione è continuata un po' troppo rispetto a queste cose, no? Infatti tu hai detto faccio io,
sì.
Un po' di reminiscenza c'è sempre, no? me ne occupo io.
No, non è reminiscenza,
no, ma c'è
un comportamento automatico.
Ma vedi, ma i comportamenti automatici da cos'è che derivano? In fondo da cose che hai talmente introiettato, sì. No? Di cui non ti ricordi più le origini, e che ti arrivano fuori così, e le hai imparate magari attraverso il dialogo della mamma con la Betta, magari già da allora hai introiettato questa figura femminile, adesso per riscoprire queste origini devi un po' pensarci sopra, no? E andare a rompere questo schema. Ogni volta che ti viene alla bocca dici penso io di un attimo, perché ci penso io? Cioè perché dico sta cosa, no?
Nello stesso libro da cui ho letto prima, sì, c'è da qualche parte, si intervistano alcuni genitori, perché ad esempio le bambine vengono costrette prima a smettere di prendere il latte al seno. Perché? Perché alle bambine non bisogna dare il meglio, perché le bambine devono essere abituate a sacrificarsi come faranno da grandi. Per cui se non gli si dà subito il meglio, il massimo, è per il loro bene, perché devono abituarsi subito.
Vedi, perfino nell'allattamento cominciano già
a condizionare,
no? Vabbè, spero che almeno da questo punto di vista qualcosa siamo andati oltre all'epoca di quel libro, senz'altro passi avanti ne abbiamo fatti enormi,
sì.
No? Cioè adesso un po' anche ci scherziamo sopra, ma diciamo grossi problemi che io quando sento parlare di discorsi di donne, scusate, io penso sempre non alla mia piccola parrocchia, alla mia piccola casa, alla mia piccola città, a livello internazionale, cioè non dimentichiamoci le donne di Algeria, le donne dell'Afghanistan, le donne dell'India e del Pakistan che ancora vengono sfigurate, bruciate. L'8 marzo a base di mimose, di stasera il marito mi lascia andare in pizzeria e poi mi vado a avere dello spogliarello. Di fronte a una realtà internazionale che è ancora così arretrata e sulla quale realtà purtroppo ancora parlano solo le donne, ecco qua l'arretratezza ancora della società, Milosevic sono andati a bombardarlo, l'Iraq sono andati a bombardarlo, cioè sulla scena internazionale si sono mossi per degli interessi, non so se economici, non economici, che sulla scena internazionale, per le donne dell'India, per le donne dell'Afghanistan, per le donne dell'Algeria, per le nigeriane che vengono ancora, subiscono ancora le scissioni, l'infibulazione, chi si muove? Continuiamo a dire sono cose le donne, ci muoviamo noi. È una pressione da parte di tutti, dei governi, delle istituzioni, perché è un problema di tutti, ancora non c'è. Quindi almeno sul piano internazionale la strada da fare credo che sia tanta ed enorme, soprattutto a cambiare questa mentalità in cui di questi problemi se ne parla solo quando si farà l'internazionale delle donne, dove c'è sempre la mediazione tra le cattoliche che non vogliono che si parli chiaramente della pillola e quelle altre che invece vorrebbe che si parlasse, e dopo il problema non è pillola, ma nel caso dell'India è di donne che vengono bruciate, nell'Afghanistan di donne che non esistono e non devono esistere e il mondo non deve sentire il rumore dei loro passi. Credo che come persone, e quindi anche come uomini a questo punto, se qualche uomo ancora ha resistito in ascolto quando ha sentito che non c'è Claudio e Francesco, qualcosa di più si dovrebbe fare, perché quello che viene fatto a una persona, a una singola persona, la libertà di cui viene privata questa singola persona investe tutte. Oggi tocca a loro, domani chissà, tocca a tutti.
Ma, sì. Leggi, abbiamo altri pezzi perché qui allora, il tempo sta scorrendo via veloce e abbiamo tanti pezzi da leggere.
Scusate, non abbiamo parlato di telefonate, se qualcuno sì. vuole intervenire...
No, aspetta, abbiamo...
Da
no,
quando partiamo? Stavo chiedendo un attimo...
Allora, io leggo...
Il tempo sta scorrendo via veloce e abbiamo 40 minuti e tanti pezzi da leggere, c'è ancora Sasha e Loredana che leggono.
Allora, andiamo avanti, un altro po',
magari
poi
mi pezzi da leggere. Adesso sentendo tutto il tuo discorso praticamente, che hai fatto una bella carrellata onnicomprensiva praticamente. Ecco, le minacce della salute mentale della donna, no? Allora, le donne moderne sono sottoposte molto più che nel passato a una grande tensione psicologica. Paradossalmente, noi donne ne siamo in gran parte responsabili e sono fermamente convinta che occorre molto lavoro per poterci liberare dal blocco in cui ci troviamo. Non fraintendetemi, è vero che in molti aspetti della vita le donne sono oppresse come nessun essere umano è mai stato. Madri sole o divise dal coniuge, donne che lavorano e hanno bambini piccoli, mogli picchiate e costrette all'isolamento dei figli finché questi non vanno a scuola, madri che lavorano divise tra i lavori e i doveri e mariti pieni di risentimento. Tutti, e questo vale per entrambi i sessi, subiscono uno stress notevole, cioè il riflesso poi si esplica anche non solo sulla donna, insomma tutta la società insomma, ne risente di questo fatto. No? Una delle principali cause della malattia mentale, tuttavia, è la disparità tra l'aspettativa e la realizzazione, tra l'illusione e la realtà, tra la speranza e il risultato effettivo. Le più radicali e accanite femministe e i mass media hanno fatto credere alle donne di essere inadeguate o addirittura aver fallito la loro vita. E se non erano in grado di entrare con successo nel mondo dominato dagli uomini, se non si rifacevano di un immaginario tempo perduto scendendo in campo, se non soddisfacevano febbrilmente ogni aspirazione. La felicità e il benessere mentale non hanno niente a che vedere con questo doversi calare in ruoli fittizi. La felicità, o meglio, un equilibrio sereno e fattivo, consiste nel trovare un punto di incontro con la realtà. A questo proposito, uno dei fattori più importanti è aver chiaro quello che volete fare e decidere di farlo al meglio delle vostre capacità. Anche avere troppe aspettative da noi stessi, insomma, è sbagliato, o no?
Certo.
Cioè, ognuno fa quello che può, diciamo, nel suo, fa del proprio meglio, ecco. Senza sentirsi inadeguate, se questo non coincide con la vostra aspettativa ideale, cioè intanto si fa un po' alla volta, dimenticate quello che dovreste fare e imparate a vivere con voi stesse. Soprattutto imparate ad amare voi stesse per quello che siete, con tutti i vostri difetti. Questo mi sembra...
Direi che è splendida da questo punto di vista, ma che estenderei a tutti, cioè imparare ad accettarsi intanto quello, per quello che si è, per partire da lì in avanti.
Sì.
E magari farsi anche la domanda, ma perché ho queste aspettative?
Comunque poi ci sono tutta una serie di dati, ma però secondo me anche cioè non vale il caso di andare a... ad affrontarli, insomma facciamo il discorso generale, ma comunque ci sono studi insomma che affrontano anche il fatto come non so della vulnerabilità delle donne, cioè questo praticamente questa sensibilità esasperata che abbiamo noi rispetto al mondo e anche rispetto ai maschietti, diciamo, no? Ecco, ci mette in una posizione di maggiore vulnerabilità, appunto, perché appunto essendo più sensibili, no? Mediamente, diciamo, ecco, e siamo anche più esposte a subirne le conseguenze, insomma, ecco. Qualcosa da dire? Ti viene, hai qualcosa?
Se hai letto l'ultima frase che hai letto riguardo il periodo sulla salute mentale, se me la ricordi un attimo, mi sono persa nelle riflessioni.
Allora, soprattutto imparate ad amare voi stesse per quello che siete con i vostri difetti. Era questo?
Sì, sì, più o meno sì, sì. Mi serviva per riallacciarmi a quello che stavo pensando. No, c'è
c'è una peculiarità di questa trasmissione che bisognerebbe toccare a questo punto, secondo me, è che anche se non rientriamo nella categoria, ma siamo appunto ognuna insomma con un proprio carattere, una propria personalità, abbiamo un qualcosa in comune in questo momento, no? Cioè una specie, un cammino che stiamo seguendo insieme a Claudio, insieme a Francesco e a tutte le altre persone che poi vengono anche alle riunioni lì a Marostica. E io penso che sarebbe bello, però vabbè, il mondo non si fa con i sé, se io potessi liberamente andare dalle, per rapportarmi alle persone per quella che sono adesso, cioè un apprendista strega, punto interrogativo, e non lo posso fare in realtà. E questo perché, forse perché la parola, forse perché tutto quello che c'è stato nella storia prima di noi impedisce tuttora, secondo me, alle donne di mostrare al mondo, alla società, che cosa sono veramente. Cioè, siamo degli esseri completi anche quando abbiamo la possibilità di dimostrare che le nostre capacità vanno oltre quello che si è detto fino adesso. Adesso mi sto un po' perdendo nelle parole perché è difficile spiegarlo, no? Però mi sono resa conto in quest'ultimo periodo che non posso certo andare a raccontare a tutti quello che sto vivendo interiormente e dire guarda che io sto crescendo, sto continuando a crescere perché mi stanno succedendo queste cose, perché ho incontrato queste persone, perché mi sto convincendo che il mondo va affrontato in questo modo. E penso anche a una cosa, che probabilmente se dovesse capitare a un uomo di fare un discorso del genere, lo ascolterebbero oppure lo lascerebbero in pace, non gli direbbero più di tanto, non investigherebbero più di tanto in quello che sta facendo. Se iniziassimo a parlarne noi, a farci vedere, a dire guarda io mi chiamo così, nome e cognome, sarebbe più difficile, probabilmente ci bollerebbero, probabilmente ci isolerebbero ancora adesso, perché comunque in qualche modo noi sfuggiamo ai canoni che vigono ancora nella società. Questo per come la vedo io, per come la sto vivendo io adesso. Poi è chiaro che si può continuare a vivere senza per forza spiegare niente a nessuno, e magari la gente che sta attorno a noi accetterebbe determinate cose, vedendole magari come stranezze, però guarda, che ne so, guarda quella c'ha una collezione di erbe strane, chissà che cosa ci fa, cose del genere o altre cose, insomma, perché poi dipende, ognuna di noi ha le sue peculiarità, ognuna di noi magari ha non lo so, delle capacità differenti. Io so, perché conosco, che ci sono persone, non sono fra queste, peccato, che riescono veramente a intuire, a vedere i fatti e persone che non conoscono, che devono ancora accadere. Ora spiegatemi questa cosa, però succede. Allora c'è gente che le accetta, sono strane, va bene, ci sono persone che si rapportano in maniera superstiziosa a queste donne, perché più delle volte sono donne, ma in realtà difficilmente si esternano comunque, non hanno, no?
E non è neanche facile esternare certe cose, comporta anche esporsi ad essere feriti, cioè non c'è il timore di dire quello che siamo o di rivendicare quello che siamo. Il problema è che secondo me.
Bisogna quando, tutelarsi però.
Esatto, quando fai un certo percorso hai anche delle sensibilità alle volte anche più esasperate, diciamo, rispetto ad altri, per cui è molto facile da parte di una persona che ragiona per ruoli, per incasellamenti, per le soliti triti cose che la televisione ti insegna, ferirti con una parola, con un giudizio, con un'occhiata, quindi c'è una forma di protezione anche di noi stessi, cioè certe confidenze non le fai a tutti del resto, no? Anche nella, senza voler parlare di apprendiste streghe o di qualsiasi cosa, nella vita normale non è che tutti raccontano tutto a tutti,
no,
delle cose riservate, delle cose con cui parli che solo con persone che senti che sono un po' vicine a te, che intuisci che hanno la tua stessa sensibilità, no? Anche perché l'abitudine, che poi è un modo più facile di giudicare, no? È quello di attaccare appunto le etichette, no? Allora cosa succede? Quando tu ti dai una categoria, ti presenti con una categoria, l'interlocutore reagisce in base al valore che ha dato a questa categoria, cioè non si mette in una posizione, secondo me, di ascolto vero. Io quando incontro le persone la prima volta, non le conosco, non so chi sono, io mi pongo in una condizione di ascolto, non ho l'esigenza di assegnarle per forza a un qualcosa, no? Cerco di scoprirle attraverso il colloquio, attraverso le azioni, attraverso quello che si fa assieme. Però mi accorgo che per la maggior parte delle persone non è così, no? Quindi già magari fatto che ti piacere, sono l'apprendista strega Lorenza. No. Scatta subito un meccanismo, no, per cui qualsiasi cosa io potessi dire, qualsiasi cosa io potessi dire, questo non lo accetta più come per quello che è. Ma sta a pensare, chissà, siccome lei è un apprendista strega, che cosa vuole dire con questo? Cioè già c'è una posizione di chiusura o comunque di ascolto particolare, no? Cioè non c'è davvero una persona che si incontra con l'altra persona. È un po' la storia del film che ho detto all'inizio, no? Cioè siamo tutte immagini nella testa di un altro. Cioè, è difficile incontrare la persona, si incontra l'immagine. Io vorrei qua farmi però un attimo così una lettura, mi è venuto proprio da quello che tu hai detto, vorrei leggere senza commenti, così come stai già, c'è un pezzo che ha scritto un amico che abbiamo incontrato, beh, almeno io non è da molto che l'ho incontrato, che sto imparando ad apprezzare, che mi è piaciuto molto questo pezzo che ha voluto buttare giù sulla libertà, il più bel frutto della magia, questo è il titolo. Parlare di libertà non è facile, perché il concetto di libertà viene continuamente manipolato dai media e dalla cultura di Stato allo scopo di dimostrare la seguente cosa. La libertà è quello spazio che il governo ti concede e per il quale devi ringraziarci pagando le tasse. Per cui anche i cosiddetti intellettuali, quando parlano di libertà, per prima cosa si concentrano sui limiti della libertà, ovvero su quali limiti dare a questo flagello per fare sì che la classe dirigente rimanga al potere. Insomma, la prima cosa che un intellettuale, anche quelli tra virgolette di sinistra, fa è quella di dimostrare che la libertà deve avere dei limiti, ovvero che i limiti siano necessari alla libertà affinché essa sfoci in un sistema vivibile. Sbagliano. Sono servi del potere, ovvero di quel potere che paga i poliziotti per venire a dare dei limiti alla mia libertà e che quindi cerca giustificazioni per farlo. La cosa ha radici antiche nella cultura cristiana. La libertà fu conquistata mediante il peccato originale e a caro prezzo. Donna, tu partorirai nel dolore, eccetera, eccetera. Bene, se fossi una donna potrei rispondere con questo. Io sono fiera di aver partorito nel dolore. L'ho fatto una volta solo perché non sono riuscita a farlo di più. Se potessi lo rifarei e se potrò lo rifarò. E se il mio dolore è il prezzo della libertà, allora lo pago e sono felice di pagarlo. Diatribe a parte, quello che scoprirai qui è che la libertà può essere assoluta senza che nessuno si faccia male. Quando sono entrata in un gruppo qualche tempo fa, chiesi timidamente quali fossero le regole. Pensavo di fare buona impressione se mi dimostravo disponibile a seguire le regole del gruppo.
Inoltre, avere delle regole è comodo, perché sai cosa fare e cosa non fare. Le regole, è vero, condannano chi non le segue, ma sono una comoda scusa per chi le segue. La risposta fu: non ci sono regole. La sensazione è quella di insicurezza, come quando ci si butta dal trampolino in piscina, per un attimo ci si sente come senza appigli. Mi dicevo che la storia del senza regole mi avrebbe portato a fare a subire chissà cosa. Invece non mi è successo nulla di male. Ecco, quando si entra in un gruppo come il nostro, ci sono delle strane cose che devi dimenticare. Le leggi e le regole non garantiscono la sicurezza di nessuno. Ti hanno sempre insegnato che se nessuno ti rapina è perché la legge lo vieta e chi lo facesse finirebbe in carcere. Che il mondo va avanti perché ci sono delle regole e qualcuno le fa rispettare. Abbiamo sempre creduto a tutto questo senza riflettere, come abitudine mentale. Adesso rilassati di fronte ad uno specchio e inizia a guardare la realtà. Quanto tempo ci mette la polizia a intervenire? Come mai esiste la mafia? Come mai allora la situazione dell'ordine pubblico è così pessima? La verità è che se le cose stanno in piedi non è merito né della polizia né delle leggi. La verità è che un insieme di esseri umani che possano soddisfare le proprie esigenze di base, cibo, acqua, affetti, cultura, eccetera, tende ad organizzarsi per convivere rispettosamente e civilmente. Non c'è nessun bisogno di leggi, di polizia e nemmeno di Stato per ottenere l'ordine. Devi iniziare ad avere fiducia. Il mondo non è sull'orlo del barattolo, del caos, dell'anarchia. Al contrario, il mondo, lasciato a se stesso, senza stati o polizie, sarebbe molto più pacifico e solidale. Le persone comuni, io e te, non vogliono né la guerra né il caos. Tutti cerchiamo la stessa cosa in fondo, poter vivere degnamente senza scannarci. Ecco, questa è la prima cosa che un gruppo senza leggi ti insegna, che non c'è bisogno di leggi. La seconda cosa che imparai era che quando facevo qualcosa non potevo giustificarmi. Mentre durata una giornata media, quando ci chiedono il perché abbiamo fatto una cosa, abbiamo sempre una qualche regola, regoletta o legge che ci avrebbe obbligato, la risposta tipo è: ma cos'altro dovevo fare? Dovevo fare, dovevo, nel senso che qualcosa, indipendentemente dalla mia volontà, mi imponeva di fare. Ecco, il bello di un gruppo senza leggi è che se fai qualcosa ne sei responsabile, non dovevi farlo, lo volevi fare. Ecco, la seconda lezione di un gruppo senza regole è la responsabilità. Se non ci sono regole, tutto avviene perché lo vuoi. Nessuno ti obbligava. Questo ci fa capire il vero motivo per cui le leggi ci danno sicurezza, ci danno giustificazione. Se scegliamo una cosa anziché un'altra, spesso possiamo dire che una qualche regola ci spingeva a farlo. O forse non ci poniamo nemmeno la scelta, tanto c'è la legge che dice così. Le regole e le leggi sono una comoda sponda piena di giustificazioni e rifiuto del ruolo decisionale. Ecco, i primi tempi ti libererai di questa cosa, dal dimostrare che dovevi fare una cosa, e inizierai a parlare delle cose che fai come tue scelte e tue decisioni, anche nel piccolo. Questo ti metterà di fronte ad un fatto sconvolgente, che certe volte ti senti obbligato a fare qualcosa. Succederà all'inizio che tu faccia delle cose che non volevi fare perché ti sentivi spinto a fare. Questo ti farà capire una cosa: la grande parte delle leggi e delle regole sono dentro di noi. Annidati dentro di noi ci sono i precetti di un'educazione disumana che ci ha abituato a temere il ruolo di chi decide, a rifiutare la forza di volontà come motore delle nostre scelte. E non solo consuetudini sociali o legali. Facciamo un esempio doloroso. Quante volte, di fronte ad un avance del tuo uomo o donna, ti sei lasciata o lasciato violentare perché ti sentivi in obbligo di farlo? Dopo magari si giustifica dicendo: ma lui o lei ci resta male. Oppure: ma poi allora se uno dei due non vuole, poi finisce che non si fa mai. Ma in realtà lo volevi. Hai sacrificato 10 minuti, ottimista, del tuo tempo, fingendo qualcosa che non provavi. In onore a una consuetudine o a un cheto vivere. In onore del fatto che non hai voluto che fosse la tua volontà a decidere, non ti sei voluta assumere la responsabilità di dire: io sottoscritta non voglio farlo e quindi non lo faccio. Io e soltanto perché lo voglio io. e per mancanza di rispetto verso la tua stessa volontà hai subito qualcosa che è uno stupro in piena regola. Ecco, fino a questo punto può spingersi l'infamia delle coazioni, fino a portare una persona a subire di tutto, come ognuno o ognuna di noi subisce di tutto, in nome delle regole e delle consuetudini. Ecco, la terza e ultima fase della tua liberazione sarà quando riuscirai a fare ciò che vuoi, a chiedere ai tuoi compagni di gruppo ciò che vuoi e a rifiutare veramente ciò che non vuoi, mettendo al primo posto la tua volontà e quindi assumendoti la tua responsabilità di ciò che tu, di tua volontà, per tua sola volontà hai voluto fare o non fare. Come vedi, la libertà è un'esperienza che ti cambia. Essere persone libere non significa solo distruggere le regole, significa cambiare dentro, fino a diventare persone libere, ovvero persone diverse, migliori, che hanno la propria volontà, il motore delle proprie decisioni. Sì perché lo voglio, oppure no perché non lo voglio. Ecco le parole per diventare persone più potenti, cioè libere.
Dato che il caso esiste, leggo questa poesia che ho trovato fuori. Non ci toglieranno il nostro sabba, sorelle, lo avremo e danzeremo e berremo, fino ad ubriacarci di risa, soddisfatte le nostre speranze, realizzati alcuni dei nostri sogni, rinnovate le forze per proseguire fino alla conquista totale del mondo nuovo. Ci troveremo, sorelle, ci prenderemo per mano e saremo noi a decidere quando intraprendere il volo. Arderanno i falò, riposeranno le nostre scope e resteremo rauche dal parlare e parlare come nei nostri vecchi riti. Sì, sorelle, è sicuro, avremo il nostro sabba, lo avremo.
Ecco, visto che, come facevo presente prima, tempus fugit, sono le 4:15, quindi se voi siete d'accordo si potrebbe anche dare il via alle telefonate, tanto per sentire se c'è qualcuno o se proprio ci hanno stuato così non ci ascoltano, neanche lo stesso.
Dice. Magari sono così stupefatti che non hanno neanche così, non gli è neanche venuto in mente di intervenire.
Allora, il numero comunque lo sanno già a memoria perché stanno già andando, 049 700 700, 049 700 838, e vediamo un po'. Pronto? È il solito problema che non abbiamo l'interprete per chi parla a forma di gallina, vabbè, non importa.
Pronto? Pronto? Buongiorno donne.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Valerio da Venezia.
Ciao Valerio.
Sono molto felice di sentirvi. Grazie. E finalmente qualche voce nuova.
Qualcuna l'hai già
giovedì,
sentita.
Diciamo così. E mi auspico che queste voci qua si senta anche in futuro.
No?
Magari nel. Come?
Magari ci inventiamo un 8
per,
marzo.
Per telefono tanto, perché no? È a radio, con una radio che funziona o non funziona.
Ci senti?
Sì, adesso sì.
Senti. Okay. Boh, perfetto.
Sì, in futuro spero che. Chi è?
No, non ti preoccupare.
Il solito rompi.
Il telefono che sta cercando di farti sbloccare, tu fai finta di niente. Italia,
chiamata urgente per il numero.
Lasciamo che finisca la batteria.
0 0 7 0 0.
E questo è il solito rompiballe che cerca di sbatterti giù e quindi.
No, tanto lo metto giù, non ti preoccupare.
Non cos'è il problema?
Finta di niente.
0 0.
No, ma puoi abbassare il
Sì, abbasso anche, ma.
Ok, finito il disturbo, vai pure.
Sì, sì.
Speriamo bene. Per sua mamma. dicevo, spero che in futuro devi sentirle, anche perché credo che questo qua sia la prima trasmissione che gli altri pagani fa sé.
Beh, di sole donne, sì. C'è Sasha che ultimamente interviene.
Sì, no, Sasha, quel poco, ma già la conosciamo, la sua voce inconfondibile romana, Sciassa, giusto?
No, però ho vissuto a Roma per un po' di anni.
Ma che vergogna.
Capita.
È mica una moglie romana. E purtroppo...
Nel frattempo continua la mia ascesa per l'Italia. Fra un po' andrò a abitare a Bolzano, fra qualche anno, se continuo, sono partita da giù. Che,
guarda, l'accento è inconfondibile. Comunque sì, Sasha l'abbiamo già sentita. E le altre, sì, è interessante, senz'altro, quello che dici. E mi auspico che in futuro... almeno una volta al mese poter intervenire sulla trasmissione di Pagani, anche perché è a voce pagana femminile, credo che un
pochettino, lasciamola finire. 049.
Sì, intanto che finisce qua.
Povero Valerio.
0 6 0.
In ogni
modo, se voi siete streghe, mi so mago.
Ma va?
Siete pur sicuri che magari fra un mese qualcosa che succede da qua.
Qual è la tua specialità di mago?
Per mandarli qua a sommare.
Ma che bravo! È questo che volevo, Io non volevo essere così volgare, diciamo. Allora
non sei volgare, assolutamente non sei volgare. E se avessi la fortuna di trovarlo per la strada, vedrei che io metto anche in alto.
Posso farti però un appunto?
Sì.
Io non è che ho problemi di parolacce. Però quello che mi stupisce sempre quando si deve offendere qualcuno o comunque attaccare qualcuno, no? Quella puttana di tua mamma.
Fammi
finire.
Come ti chiami?
Lorenza.
Lorenza, sta attento, mandare in mona da sommare uno.
So veneziana anche a me. No? Oh, so veneziana, quindi so benissimo a Venezia cosa che vuol dire.
Vuol dire praticamente rimandarlo alle origini. Questo vuol dire, no, l'atto contro la donna,
non ho nessun problema.
Ritornare in Dio, no, vuol dire tutta un'altra roba,
No, ma mi hai fatto venire in mente una discussione che ho avuto, fatalità, la settimana scorsa con un collega amico, no?
Sì.
Su sto usanza così. No, non mi riferivo a Raimona, che se uno a Venezia tranquillamente non è neanche considerata una parolaccia,
sì,
no?
Sì.
Di solito si dice sempre che brava donna ha detto mare. Allora ho detto, ma perché qualche volta non ti offendi che il papà? Che il becco del tuo papà.
Sì,
ecco, il becco vuol dire che è mamma del puttana, quindi comunque
l'offesa
è sempre nei
Lorenza,
confronti, no?
Senti Lorenza,
di me.
Sì, in sto caso quasi più facile dirgli a mamma, perché a mamma si conosce, il papà no.
Ah, cioè, per quello te
dici.
Sì. E secondo te da dove deriva questa usanza?
Sta usanza in che senso? Devi mandare
come Italia, chiamate
aspetta, la lascio con te, Valerio. No.
Senti, aspetta un attimo che adesso lo vediamo tranquillo. Sì, perché questo qui, si vede che gli piace questo numero, proprio lo esalta, si sente.
Non vuole
di meglio da fare con le mani in questo momento, probabilmente.
Beh,
allora, sai come si dice Federica, che c'è sempre Federica? Ecco,
sta usanza qua, credo, amico, sentivo questo discorso qua, che deriva proprio mandare più o meno a Remengo, mandare a Rimona una persona, da questo senso
sì,
qua.
No, ma a Venezia.
Allora, in modo, non c'era questo.
Neanche considereremo più offendere.
Lungi da me che parliamo di parolacce.
No,
anche se sarebbe importante parlare di parolacce, no?
Ah, potrebbe anche essere un argomento, se ti vuoi. Faremo una trasmissione
di cultura gacquia. E gli altri in Veneto, fra bestemmie e parolacce, come i toscani e anche la SIAE, credo che
ma credo
abbastanza.
Che ogni regione abbia un po' le sue prerogative.
Sì. Dove dopo... chi fa il premio delle bestemmie che dà l'Oscar?
Credo che sia in Toscana che fa.
Ecco, sì,
chi che ha la più fantasiosa,
sì,
la più bella, la più divertente,
la più originale.
Sì,
ecco.
sì, no, in
comunque ripeto, ben arrivate e spero che io diremo a Claudio che al mago una volta al mese, perché se ha bisogno anche di una voce femminile o di donne, come che volevi altri, senza lungi da me.
Guarda che dopo diventiamo invadenti, dopo
no,
l'automatico
no,
tutti
no,
i giovedì
problemi,
dopo.
Cioè, nel mio non ho paura che nessuno mi porta via il mescagno.
No, vero? No,
no,
comunque a parte il scherzo.
Anzi,
sto solo scherzando.
Sì, sta attenta, sei sempre tu?
Sì, sono sempre me.
Se sei opportunità di imparare, siamo qua che venga dai donne, dai gay, dai lesbiche, da chi che sia, sempre me.
Cioè, questa mi piace di più.
Capisci?
Cioè, insegnamenti vien da tutti, no? Tutti avrà qualcosa da darne a noi, noi possiamo avere qualcosa da dare a te.
Bis.
9, 7.
Ah, basta, Valerio, quasi proprio.
Ragazzi, vi saluto.
Ok, ok.
Ciao.
Ciao,
ciao. Ciao, ciao, ciao.
0.
Ecco, questo l'abbiamo stuato.
C'è chi per disturbare allora usa solo la segreteria, non ha neanche il coraggio di venire in prima persona a disturbare.
E allora rifacciamo, sentiamo qua chi c'è.
Chi c'è?
Pronto?
Sì, buongiorno signore, io sono Lisa, telefono da Vicenza.
Ah, ciao. Ciao.
Forse vi riferivate a me quando ho detto martedì che attendevo con impazienza la trasmissione delle donne pagane. Ma io ho detto così, ho solo ripreso un termine che era stato usato. Era stato usato nella trasmissione. Io sono stata contentissima oggi. Sono qui, vi ho ascoltato dall'inizio fino alla fine.
Grazie.
Sono stata contentissima quando siete arrivati, la signora, forse la Lorenza, non so, chi leggeva, chi ha preso la parola più delle altre, ecco, è arrivata alla conclusione di persona. Che quanto io ritengo non bisogna essere incasellate.
Sì, allora stai parlando di me, di Lorenza.
Ecco, Lorenza. Ecco, anch'io sono anch'io ho usato quel termine che secondo me donne pagane voleva dire separatezza proprio dal resto delle donne. Incasellandovi in, ecco. E poi sei arrivata a concludere questa necessità di essere persona ed è quello che io condivido in pieno. Mi è piaciuto all'inizio quando hai parlato della necessità di separatezza che si aveva. Io non so quanti anni hai tu, io ho 54 anni.
Io 46.
Ecco, noi quando si parla, visto che oggi è virtualmente la giornata della donna, tu ti riferivi tutto al cammino fatto dalle donne.
Sì.
Ecco, noi abbiamo avuto questa necessità ed era vitale a mio avviso per
certo.
Noi. Lì ci sono, credo, due ragazze giovani. Volevo chiedere se per loro è altrettanto vitale o è importante o è necessario o e ritrovarsi fra di loro per chiacchierare, per sentire come sono e come sono in rapporto agli altri, come invece noi avevamo bisogno di definire. Se per loro c'è ancora questa necessità o se era una cosa soltanto nostra. Questa è la prima. Poi, perché da questo mi è venuto, quando tu hai fatto il discorso di tutte le conquiste delle donne, aborto, divorzio, legge contro
la
il delitto d'onore, eccetera, eccetera, io penso che l'aborto, il divorzio, eccetera, per noi donne è stato molto importante, ma è stato molto importante perché prima avevamo sentito la necessità di incontrarci e di parlare fra di noi prima. Altrimenti io credo che se fosse stato preso così senza una un'adeguata preparazione o perlomeno una necessità condivisa, forse avrebbe avuto un valore minore.
Sono
non so
d'accordo.
Se voi siete d'accordo.
No, io sono, avendo vissuto quei tempi, sono d'accordo.
Ecco,
sono
io parlo di
Italia, chiamata urgente per il
aspetta, lasciamo passare.
Aspetta, lascia che questo dica il suo e poi può riprendere. Perché...
Lasciamo pur passare, ecco, magari abbassiamo così non disturba. Intanto sono contenta che sei intervenuta, visto che un po' una parte della mia così...
Come Valerio, mi auguro che non sia l'unica volta che vi sentiamo, mi auguro proprio perché ho bisogno di sentire ragazze giovani o donne perlomeno qualcosa di diverso. Ecco, va riferito. Allora, io chiedo a voi, c'è necessità ancora di definire la donna?
Sì.
C'è ancora ora la necessità di definire qualcosa?
Sì, secondo me sì.
Beh, parlerete poi, ecco. Perché pensavo, quando avete parlato delle regole, l'ultimo intervento che avete fatto, che ha fatto sempre Lorenza sulle regole del gruppo, per entrare nel gruppo. C'è quello di essere assolutamente libera, eccetera, della libertà all'interno del gruppo.
Posso fare una precisazione?
Ho riferito subito il discorso a quello che è successo alla signora qui di Lusiana, laddove presupponevo una certa fiducia e la fiducia è stata veramente disattesa. E allora mi domandavo come ci poteva essere
fiducia. Chiamata urgente per il numero 0497. 7
qua continuano
3 8
a intervenire.
Italia, chiamata urgente per il numero 0 4
lascialo, perché così tutti sentono l'imbecillità delle persone.
Ascolta, l'ultima cosa, perché molto veramente questo secca, questa persona,
se questo continua a disturbare tutte le telefonate,
riguardo ai maltrattamenti alle bambine, cioè le bambine, si richiede di più alle bambine, vengono svezzate prima, viene richiesto molto di più alla bimba, riferito al bimbo. Questi sono dei termini, sono delle statistiche che per quanto ne so io erano valide tempo fa, adesso non lo so. Ho letto recentemente un articolo nel quale c'è una precisa statistica che evidenzia che la maggior parte dei maltrattamenti che vengono fatti sia in famiglia che fuori riguardano i maschietti. È cambiato qualcosa? Non lo so.
No, cioè, aspetta, secondo me c'è un problema diverso, perché non è che le bambine venivano maltrattate più dei maschietti, perché non bisogna dimenticare
che
da un lato, se da un lato c'era la femminilizzazione, il rendere passivo la femminuccia, dall'altro c'era il rendere attivo il maschietto. Ora, i bambini e le bambine hanno le loro caratteristiche, c'è la bambina aggressiva e estroversa che veniva repressa, ma anche il bambino dolce, buono, tranquillo, inoffensivo, anche un po' piagnucolone, che invece veniva spinto, devi essere aggressivo, devi essere il meglio. Anche questo aveva dei maltrattamenti psicologici terribili.
Sì, sì, ma questo era proprio era evidenziato in questo articolo come un'assoluta, cioè quasi una novità. Mi hai capito?
Sì, sì, ho capito. Sì, sì.
Non riferibile nel passato. Non so perché se mancassero i termini di rilevamento o meno.
Ma che tipo di violenza, scusa?
Prego?
Che tipo di violenza nei confronti
violenza
di...
Violenza e maltrattamenti, era scritto, in famiglia e fuori dall'ambiente familiare, coinvolgono maggiormente i maschietti, i bambini. Lì si parlava proprio di bambini, non era specificato l'età. Ed era, da come io ho colto, ho letto l'articolo, era una notizia di novità. Adesso io ti sto proprio dicendo, non so di novità, perché non era mai stato rilevato, che so, 30 anni fa, se le violenze eccetera riguardavano soltanto i bambini eccetera, però non sarà stato maltrattamento eccetera, però una volta che le bimbe venissero svezzate prima dei bambini era verissimo. Perché comunque una volta ci avevano bambini molto più vicini l'uno all'altro, qualora c'era una bimba che ancora stava allattando e nasceva il bambino, venivano mandati a Baglia e compagnia bella, la bimba veniva svezzata prima, perché comunque era il maschietto che doveva essere nutrito. Cioè,
certo.
Adesso io non so se questo è maltrattamento o meno, se richiedo se...
No, beh, quello è solo una delle tante fasi educative che portavano... noi donne a dover ricoprire un certo ruolo, ecco.
Ti lascio, perché altrimenti facciamo spendere un po' di soldi alla persona che chiama.
No, ma anche perché dobbiamo chiudere la trasmissione, perché siamo alla fine. Volevo darti delle risposte.
Mi auguro di sentirvi ancora.
Okay. Ciao, ciao.
Questo.
Vorrei, intanto stop alle telefonate, vorrei che rispondessero brevemente intanto Sasha e Emanuela, che sono quelle prese per prime, diciamo. Poi risponderò io.
Che ce ne siano qualche... Vabbè, comunque la risposta è sì alla domanda. È chiaro che c'è ancora bisogno di riunirsi, di parlare insieme, di comunicare. Veramente non ancora, penso che ce ne sarà sempre, perché è inevitabile, perché è giusto anche. Perché insomma le esperienze cambiano, cambia la vita, è cambiato tantissimo il mondo da quello che mi si dice, da quello che leggo sui giornali. Io non sono nata da molto tempo, perciò. Però è così, cioè cambiano, magari cambiano delle mete, cambiano degli obiettivi, sicuramente abbiamo più mezzi a nostra disposizione adesso.
Questo
E abbiamo anche, non la capacità, perché l'abbiamo sempre avuta, la possibilità di usarli, no? Però dobbiamo sicuramente continuare a confrontarci, anche perché in realtà ognuno ha la sua personalità, il suo carattere, la sua storia, perciò...
Io volevo ringraziare Luisa di essere intervenuta, perché, e anche perché mi ha fornito...
Luisa,
scusa... E anche perché mi ha fornito il pretesto per il mio discorso iniziale. Io ho solo sentito così di sfuggita la trasmissione di martedì, quindi non ho sentito bene tutti gli interventi, ho solo colto questo desiderio di sentire le donne pagane per usarlo
siamo per partire, senza niente voler giudicare niente su un discorso del genere. Anzi, grazie perché mi hai dato l'occasione, per me che non sono abituata a fare discorsi introduttivi qua in radio, di prendere così uno spunto. Vorrei salutare tutti quanti, ringraziarvi per averci ascoltato e ci diamo appuntamento per questa sera dalle
alle ore 19.
Io lo stavo dicendo dalle 7 alle 8, ma mi precisano che devono dire dalle 19 alle 20. Io non sono una persona precisa. Ciao a tutti e grazie.
Ok, ciao. Ciao.
To hold out his hand and beg for the bread that he might get today for the bird.